Nell'incontro di questa sera il mio compito è quello di farvi comprendere un po' di più, anche se sono cose che voi come catechisti o esperti di liturgia, di carità, di cultura cristiana sapete già benissimo, farvi entrare un po' di più nel mistero di Cristo. Come parlare oggi ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, ai giovani, ai catecumeni, agli adulti, di Cristo? Perché? Perché noi siamo cristiani? Perché Gesù Cristo? E la linea che vorrei seguire con voi è di riprendere il Concilio. Il Concilio ci dà una linea di interpretazione, una linea di lettura, che è antichissima ma che è nuova, e vi accorgerete che è straordinariamente utile per la catechesi. Per certi aspetti ribalta totalmente i modi di fare catechesi abitualmente, ma ci aiuta a capire profondamente come potremmo presentare Gesù Cristo in un contesto dove Gesù Cristo non è capito, non è conosciuto, non è amato. Premessa brevissima, sapete che la Dei Verbum, questo grandissimo documento sulla rivelazione divina, di cui vi accennerò, ma parlando soprattutto di Cristo, è ripreso integralmente nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Il Catechismo della Chiesa Cattolica fa questo lavoro: prima di presentare il Credo, come avveniva anticamente, sapete che nella Catechesi si è sempre presentato il Credo, i sette sacramenti, i dieci comandamenti, il Padre Nostro, perché queste sono le quattro strutture della Catechesi. La novità del Catechismo della Chiesa Cattolica non è presentare queste quattro parti, che sono antiche come la Chiesa, sono più antiche ancora del Nuovo Testamento, più antiche ancora della Bibbia, ma di premettere ad ognuno di esse la prospettiva conciliare. Alla prima del Credo, pensate per esempio, noi presentiamo ai cresimandi il Credo, tutti i cresimandi sicuramente ricevono una catechesi sul Credo. Il Concilio dice: c'è una cosa che viene prima, prima di dire io credo in Dio Padre, nel Figlio, nello Spirito. C'è una prospettiva, qual è la prospettiva che usi? E allora la enunciamo subito in questa maniera semplicissima. Il Concilio dice che la prospettiva giusta per presentare Cristo è una prospettiva personalistica, cioè piacque a Dio rivelare se stesso. Il catechista può e deve dire subito che la rivelazione è la rivelazione di Dio che in Cristo si fa conoscere. Questa frase, piacque a Dio rivelare se stesso, è la frase con cui comincia la De Verbum dopo il Proemio, cioè prima una breve introduzione, poi De Verbum 2 dice subito questa parola, piacque a Dio rivelare se stesso. Prima di spiegarla meglio, proviamo a capire quali sono le altre due possibilità. C'è una possibilità che è quella di presentare delle singole verità. Gesù è vero Dio, è vero uomo, la Trinità, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, la Chiesa, la presenza dello Spirito nei sacramenti, che sono realtà verissime, cioè la Chiesa sa che Cristo è vero Dio, è vero uomo, la Chiesa sa che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. Ma se io dico questo, le persone non capiscono subito il cuore. Perché Dio ha parlato? Perché a Dio piaceva che noi lo conoscessimo, perché a Dio piaceva che noi capissimo il suo cuore, il suo volto, che noi potessimo vederlo. L'altra possibilità è quella di presentare dei fatti storici, la storia di Abramo, la storia di Mosè, la creazione, la storia di Isaia, la storia dei profeti. A volte la catechesi fa questo, a volte fa questo, noi a volte i bambini diciamo c'è Abramo, ma ci dimentichiamo di dire che non è importante Abramo, non è importante la fede di Abramo, è importante che Dio si rivela ad Abramo, cioè Dio pian piano si avvicina all'uomo parlando ad Abramo. Non è importante Mosè innanzitutto, ma dietro Mosè c'è Dio che si vuole far conoscere. Pensate ad un'immagine che mi è venuta in mente quando ho presentato la De Verbum ai catechisti di Roma nella Basilica di San Paolo, dove Giovanni XXIII dette l'inizio del Concilio. Voi sapete che c'è un libro meraviglioso che si chiama Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry, penso che lo conoscete, lo avete scritto. È un libro, è una favola, ma è una favola autobiografica. Molti non sanno che quell'aereo caduto nel deserto, quel pilota che cerca di capire, di salvarsi e di capire qual è la rosa che lo aspetta dall'altra parte del deserto, è in realtà l'autore stesso che è caduto veramente con l'aereo. Se voi leggete Terra degli Uomini, un altro libro meraviglioso, lui racconta quando lui è caduto con l'aereo nel deserto e i suoi pensieri quando cercava di salvarsi, no? E fra i vari personaggi c'è la volpe che insegna al pilota che cos'è l'amicizia. E la volpe arriva e gli dice: tu non ti puoi sedere vicino a me, perché noi non siamo addomesticati, noi non ci conosciamo, cioè io ho paura di te perché i cacciatori mi uccidono e tu hai paura di me perché io potrei farti del male, Noi possiamo pian piano avvicinarci finché ci sarà quella fiducia tale che io e te possiamo stare vicini come un amico parla con un amico. Allora ogni giorno ci siederemo un po' più vicino finché io e te potremo parlarci da amico ad amico. La prospettiva della De Verbum è esattamente questa, cioè Dio è uno che dopo il peccato ogni volta si siede un po' più vicino all'uomo. Con Abramo si avvicina un po', con Mosè si avvicina, pian piano Dio si avvicina finché l'uomo in Cristo è capace di far sedere Dio veramente vicino a sé, finché Dio arriva a sedersi e a toccare l'uomo. Pensate alle nostre amicizie, una visione personalistica, la intuiamo proprio come avviene un rapporto vero di amicizia. Voi sapete che noi siamo amici non di tante persone, la maggior parte delle persone che noi conosciamo in realtà non sanno niente di noi e noi non sappiamo niente di loro. Ci accorgiamo improvvisamente che uno sta malissimo perché gli vediamo una lacrima, oppure, cioè noi non sappiamo, pensate chi dei presenti conosce veramente il vostro cuore, cosa succede a casa vostra, se siete sereni con il marito, con la moglie, con i figli, se va bene da vostra, cioè noi non sappiamo, gli altri non sanno un sacco di cose di noi, no? Un rapporto personalistico vuol dire che io pian piano desidero farmi conoscere. E come faccio a farmi conoscere? Pian piano io mi avvicino agli altri e li metto a parte del segreto della mia vita. Questo è mio marito, ho litigato, cioè sono preoccupato, però c'è questa cosa bella, pensa quando ci siamo fidanzati, pensa a nostro figlio che è questa. Cioè pian piano ci sono dei momenti in cui noi nell'amicizia personalmente veniamo alla luce, veniamo allo scoperto, no? La De Verbum dice questo, quello che fa Dio, cioè Dio è come uno che si avvicina ai suoi amici, che cerca di far capire agli uomini che li vuole come amici e pian piano fa conoscere il suo cuore. Questa è la parola di Dio. Perché Dio parla agli uomini? Dio parla agli uomini perché vuole che gli uomini lo conoscano, perché vuole amare gli uomini e vuole che gli uomini rispondano col loro amore al suo amore. Provate a dire se noi diciamo questa cosa nella catechesi, la mia sensazione è che a volte noi non riusciamo a dare una visione unitaria di tutta la storia della salvezza. È come se noi facessimo storia. La storia è bellissima, qui abbiamo Padre Antonio che è esperto di storia, ma la storia della salvezza non è una storia, c'è Napoleone, ci sta Cesare, è la storia dove Dio viene vicino a noi. È come la storia di un fidanzamento. Non è che io racconto: mio marito nell'anno 13 avanti Cristo mi ha scritto una lettera nell'anno 14, no, mio marito pian piano era innamorato di me, io pian piano ero innamorato di lui, allora ci siamo baciati la prima volta, poi dopo ci siamo detti, io gli ho raccontato com'era il mio passato, lui ha avuto il coraggio di dirmi che mi voleva sposare. È una storia dove le due persone personalmente si amano, si incontrano. Allora la De Verbum dice: quando voi presentate il mistero di Dio, presentate la storia della salvezza, scegliete questa via, la via personalistica. Dio parla a noi, dobbiamo dire perché Dio parla a noi. Dio parla a noi perché nessuno di noi potrebbe mai conoscere Dio. Dio è così grande che nessun uomo potrebbe mai capire chi è Dio. E allora Lui accetta di dirci Lui chi è. Pian piano, passo dopo passo, ci dice chi è. E dicendoci chi è, ci invita ad amarlo. C'è un testo meraviglioso di Paolo VI. Paolo VI risolveva il problema del rapporto fra conoscenza e amore. La catechesi che cos'è? Far conoscere Dio, far conoscere il dogma o fare un'esperienza d'amore? Paolo VI diceva, sto esagerando, come sempre dico io, carico io delle parole di Paolo VI che non ha mai detto, però come se rispondesse: è idiota questa opposizione. Dio si fa conoscere perché ci ama e vuole essere amato. Cioè, una donna quando dice al suo fidanzato: lo sai che io sono stata lasciato da quel ragazzo, sono rimasta malissimo, ti sta dicendo chi è, ti sta dicendo la sua storia, ma ti sta dicendo amami, te lo dico perché io voglio che mi abbracci, voglio che mi baci, voglio che tu mi sposi, voglio che tu sia il padre dei miei figli e viceversa, no? Cioè la conoscenza e l'amore non sono due cose separate, se la visione è quella personale. Se la visione è di Dio che si fa conoscere, allora Dio si fa conoscere perché vuole essere amato. E Dio vuole essere amato e quindi si fa conoscere. Cioè, è sciocco dire togliamo la conoscenza, il dogma, o prendiamo solo l'esperienza, o togliamo l'esperienza. Non c'è nessuna vera conoscenza di Dio che non sia una domanda di amore, e non c'è nessun amore che non sia allo stesso tempo una conoscenza. La De Verbo in un istante rompe questo sciocco opposizione contenuto amore e contenuto esperienza. Dio è un contenuto, è una verità, è il suo volto, ma è una manifestazione che avviene per amore, è un amore conosciuto, è una conoscenza amorevole, è Dio che si fa conoscere. Allora vedete il primo titolo, l'esperienza del farsi conoscere pienamente. Cioè, perché c'è Cristo? Perché Dio parla? Perché Dio vuole che noi lo conosciamo fino in fondo, fin quanto è possibile per l'uomo. Cioè, l'uomo deve conoscere Dio il massimo che all'uomo è possibile. Dio vuole farsi conoscere pienamente. Capite che immediatamente questo ci dice perché noi siamo così contenti di essere conosciuti, noi siamo immagine di Dio. Noi sentiamo che uno che non ci conosce non è nostro amico, non è il nostro marito. Se una donna, il marito non si sa che cosa fa, lei si sente che non si stanno amando. Cioè, ma se tu non mi dici quello che fai, ma noi siamo degli estranei. Cioè, solo se noi ci conosciamo siamo intimi. Perché Dio parla? Perché Dio si rivela? Allora capite, la De Verbum, cioè per presentare Cristo, la De Verbum ci dà una chiave che è teologica, ma è catechetica. Torniamo a spiegare ai bambini, ai genitori, alle famiglie, ai giovani, che la parola di Dio è una parola di Dio che vuole donare se stesso. E notate subito, qui c'è una prima enorme distinzione, questo desiderio di Dio di farsi conoscere fa capire subito l'enorme differenza che c'è fra il cristianesimo e le religioni dell'estremo oriente, il buddismo, il confucianesimo, il taoismo e così via, l'induismo, no? Dove nella visione cristiana Dio è personale, cioè Dio prova piacere a farsi conoscere. E c'è il Papa ripete sempre che la più grande divisione che c'è fra le religioni non è fra il cristianesimo e l'Islam, quella che noi sentiamo che ci brucia di più perché c'è stato l'11 settembre, perché ci sono dei problemi risolti nel mondo islamico. Noi sentiamo molto questa distinzione, no? Il Papa con grande intelligenza dice: attenzione, guardate che tutti i cinesi sono 1.600.000.000 di persone, sono più di tutti i musulmani che sono sulla terra. L'India sono 1 milione di persone, sono quasi quanto tutti i cattolici, tutti i cristiani, sapete che i cristiani più o meno sono 1.300.000.000 di persone, i musulmani più o meno lo stesso numero. Pensate agli indiani che sono tutti induisti, la gran parte, poi c'è una parte che è cristiana, c'è tutta una zona evangelizzata da San Tommaso, eccetera. La maggior parte di loro non hanno un Dio che si fa conoscere personalmente. Pensate nel confucianesimo, nel taoismo, la fede è una morale in realtà, cioè non è Dio che dice io ti amo. Dio non parla, nel buddismo per esempio, nella meditazione tu devi stare zitto, ma non c'è un Dio che ti dice quanto sei bello, Dio ti dice io mi voglio far conoscere, ti voglio abbracciare, perché Dio non è una persona, non ha un volto, Dio è la natura. Così Spinoza, questo grande filosofo ebreo, olandese, dei Paesi Bassi, non c'era ancora Olanda esattamente, ma delle Fiandre, diceva Deus sive natura, cioè Dio è la natura. Dio non ha un volto, non ha un amore, non ha una passione, non ha una libertà. Invece il cristianesimo dice Dio è talmente personale che gli piace che noi lo conosciamo. Perché? Perché c'è la Bibbia, perché c'è la Chiesa, perché c'è l'Eucaristia, perché c'è Cristo? Perché Dio vuole essere conosciuto e amato, vuole che noi diventiamo suoi amici. Ed ecco il secondo punto, Gesù, ci dice la De Verbum, è la pienezza della rivelazione. La De Verbum ci dice, prima di presentare la Bibbia, prima di leggere il Vangelo di Marco, il Vangelo di Giovanni, il Vangelo di Luca, almeno una volta, spiega significa questa cosa? Che la parola di Dio completa non è la Bibbia, ma la parola di Dio completa è il Figlio di Dio venuto in mezzo a noi. Il Verbum Dei, Verbum Domina, Dei Verbum, sapete che Verbum vuol dire parola, Dei di Dio, il Verbum Dei, dice il Concilio, è Gesù. La parola completa noi la troviamo non nella Scrittura, noi la troviamo nella carne di Gesù, bambino, adolescente, giovane, adulto, crocifisso, risorto, presente nei sacramenti. La parola è Gesù. Provate a fare, per vedere se noi trasmettiamo questo, provate a fare questo esperimento mentale. Provate a dire, se voi chiedeste ai bambini, per esempio, che hanno fatto il cammino di 2 anni di comunione, o un ragazzo di cresima, che cos'è la parola di Dio, che cosa risponderebbero loro? Che cos'è la parola di Dio? Direbbero la Bibbia. Se i bambini rispondono alla Bibbia, vuol dire che noi abbiamo sbagliato, noi siamo non conciliari, noi non stiamo trasmettendo il cuore del cristianesimo. Ve lo dico con grande affetto, capite che, cioè, noi non abbiamo il linguaggio, per questo stiamo facendo questi incontri, e fra l'altro voi lo sapete, se ci pensate, voi lo sapete, io vi do solo un piccolo aiuto per riordinare le cose, non è che voi queste cose in realtà le trasmettete lo stesso, ma dobbiamo diventare più chiari, più forti. Un bambino già a 6 anni, alla domanda, poi spiegheremo meglio, che cos'è la parola di Dio, dovrebbe rispondere Gesù Cristo, il Figlio di Dio, Gesù. Se risponde così, 10 lode. Se risponde la Bibbia, 4 meno meno, bocciato, o almeno rimandato a settembre. Cioè, è un errore gravissimo a livello teologico e catechetico.
Catechistico. No, il catechista dobbiamo dare 4 meno meno.
No, vabbè, noi gli proviamo sempre i catechisti, sapete che lo diciamo, cioè, sbagliamo noi preti, la colpa è sempre di Don Andrea, io, le colpe sono mie, direttore ufficio catechisti, quindi non vi preoccupate, no? Ma è per farvi capire, adesso dobbiamo capire perché, cioè perché se la parola di Dio fosse un libro, vorrebbe dire che Dio non si è rivelato, cioè pensate, qual è la religione che per eccellenza ha come massima rivelazione di Dio un libro? L'Islam, cioè nell'Islam Dio è così trascendente che, se volete, l'Islam è una religione interessantissima, è grande da certi punti di vista, no? Ci dice, Dio è così trascendente, è così grande, e tu sei un muslim, sapete, muslim vuol dire sottomesso, cioè tu sei sottomesso, cioè Dio è talmente grande che tu non puoi vedere il suo, tu Dio non lo puoi conoscere, perché se tu lo conoscessi saresti un bestemmiatore, cioè come può un uomo conoscere la grandezza di Dio? Allora Dio è il massimo che può fare. Cos'è il massimo che può fare per un musulmano? Ti può dare il suo libro, cioè le sue parole, ma tu non puoi vedere il suo volto, non puoi abbracciare Dio. Puoi dire, Dio mi dice come io posso vivere fedele alla sua legge ed essere obbediente alla sua legge, no? Il cristianesimo dice questa cosa totalmente diversa. Dio è talmente grande, talmente onnipotente, che veramente nessun uomo potrebbe vedere il suo volto. Su questo noi pensiamo assolutamente come l'Islam. E poi però ci aggiungiamo una piccola virgola e diciamo, virgola, a meno che Dio non decida di farsi conoscere. Per noi cristiani l'onnipotenza di Dio è talmente grande che Lui, che di per sé non può, noi non possiamo vederlo, è capace di rendersi presente nel Figlio suo Gesù Cristo. È talmente onnipotente che l'infinito si può fare bambino. Questo è il cristianesimo. E allora noi abbiamo visto il volto di Dio. Noi non abbiamo la legge di Dio, noi abbiamo il Figlio in mezzo a noi. Noi abbiamo Cristo presente in mezzo a noi. Questa è la novità cristiana, che Dio viene ad abitare in mezzo a noi. Se volete, questo è anche lo scandalo del cristianesimo, cioè è il mistero enorme. Allora, la De Verbum ci dice, questa cosa che dice la teologia non è solo un'affermazione teologica, ma è ciò che noi oggi possiamo capire per presentare il cristianesimo all'uomo di oggi. L'uomo di oggi dice, come si fa a sapere chi è Dio? Dio è buono e cattivo. Dio, com'è Dio? Com'è fatto? Come faccio a vedere gli occhi di Dio? Come faccio a vedere il cuore di Dio? Noi rispondiamo: devi mettere gli occhi negli occhi di Gesù. Gesù è veramente Dio venuto in mezzo a noi. Se Gesù non è Dio venuto in mezzo a noi, nessun uomo ha mai visto Dio. Dio è inconoscibile, Dio è lontano. Se invece Dio è venuto in Gesù, allora Dio è vicino. Questo è il Natale. Pensate quando ho fatto una catechesi sul Natale. La cosa importante del Natale non è che c'è il bue, che c'è l'asinello, che c'è, cioè, certo è importante, non sono i re magi, è che Dio si è fatto piccolo. Benedetto XVI dice una cosa enorme, no? Cioè noi insistiamo a volte nella predicazione di Natale sulla piccolezza. È piccolo, il bambino è piccolo, è povero, è debole. Sì, ma se non è l'infinito che si è fatto piccolo, cosa me ne faccio della piccolezza? Anche il moribondo è piccolo, ma il moribondo non mi rivela Dio. Anche il peccatore è piccolo, anche il bambino, anche la malattia. La meraviglia di Cristo è che è piccolo ma è infinito, cioè dentro quel bambino c'è l'infinito. E per la prima volta nella storia del mondo l'infinito è venuto a abbracciarci, a farsi baciare, a farsi prendere in braccio. Questa è la novità cristiana. E mi piace riflettere a livello catechetico. Voi abitualmente come si lavora in catechesi quando si presenta Gesù? Si fa come un percorso a scaletta, l'ho detto più volte forse, cioè Gesù ha predicato il regno, Gesù ha detto le parabole, Gesù ha parlato con la Maddalena, Gesù ha fatto i miracoli, Gesù. Poi alla fine, dopo un anno, posso dire, beh però forse Gesù era Dio venuto in mezzo a noi. Scusate, ma questo, perché non lo diciamo subito? Cioè il cuore del cristianesimo non è la cosa che deve arrivare per ultima come una cosa quasi una specie di appendice che non è così. Questo è la novità cristiana. Io ti leggerò il Vangelo, io ti leggerò con te il Vangelo di Marco, di Luca, di Giovanni, di Matteo, proprio perché Gesù è Dio venuto in mezzo a noi. Ma questo è il motivo per cui vale la pena leggere il Vangelo. Cioè si parte, c'è un sacerdote che fa questo esempio, al posto del lavoro a scaletta si può lavorare mettendo il primo punto, il centro, e poi ogni volta ritornando e girandoci intorno. Cioè questo è il centro. Allora io parlo delle parabole e ti mostrerò che Cristo sta rivelando il mistero del Padre che solo lui conosce. Gesù fa i miracoli perché sta rivelando il mistero del Padre. Gesù parla con la Maddalena e la perdona perché sta rivelando. Cioè i vari aspetti della vita di Gesù sono aspetti che rimandano a questa pienezza della rivelazione di Dio. Allora qual è il rapporto che c'è fra la scrittura e il Cristo? C'è un testo meraviglioso di Lubbach, lo trovate sugli scritti in antologia, Henri de Lubbach, questo grandissimo teologo che ha preparato il concilio e poi dopo lo ha commentato, i suoi commenti alla De Verbo sono i più bei commenti che ci siano e sono utilissimi a livello catechetico. Lui dice, nel cristianesimo, comincia così, è un piccolo brano che dice più o meno così, Mani e Maometto hanno scritto dei libri, Gesù invece non ha scritto niente. Provate a porre un ragazzo, perché Gesù non ha scritto niente? Cioè Maometto ha dettato il Corano ai suoi discepoli, no? Quindi Maometto ha dato ai suoi discepoli un testo. Perché Gesù non ha né ha scritto né ha detto di scrivere? Gesù non ha mai detto agli apostoli scrivete i Vangeli. Uno potrebbe dire perché Gesù non ha scritto? Perché non sapeva scrivere, perché era un poveraccio galileo, ignorante, manco per niente, Gesù doveva scrivere benissimo, Gesù conosceva probabilmente anche il greco, conosceva l'aramaico, conosceva l'ebraico, Gesù era una persona chiaramente che aveva, oltre ad aver lavorato, aveva anche studiato e se ne intendeva della Torah, se ne intendeva della Bibbia. Perché Gesù non ha scritto niente? De Lubbach risponde perché non aveva senso che Gesù scrivesse, cioè Gesù non doveva scrivere, la parola non era il libro che Gesù ci dava, la parola era lui, il suo respiro, il suo dormire, il suo sorridere, il suo piangere, il suo toccare Lazzaro e risuscitare, le sue parabole, era la sua morte, la sua resurrezione, la sua incarnazione, lui era la parola. Allora non aveva senso che Gesù scrivesse, Gesù non aveva alcun senso che scrivesse, perché la parola era lui. Se lui avesse scritto avrebbe come contraddetto il fatto che lui era la parola. Lui è il Logos, dice il Vangelo di Giovanni, cioè in principio era il Verbo, la parola, e il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio, quella è la parola di Dio. E De Lubbach continua in questo testo, allora nel cristianesimo il rapporto fra la persona e il libro è il contrario di ciò che si osserva altrove. Per esempio, nell'Islam viene mandata una persona, Maometto, per dare a noi un libro. Nel cristianesimo viene dato a noi un libro per arrivare alla persona che è Gesù. Cioè, la scrittura è importante, ma è importante come un servizio per arrivare a Gesù. Invece nell'Islam la persona Maometto è a servizio del Corano, che è più importante di Maometto. Noi potremmo togliere Maometto di per sé, scegliere un altro profeta, Dio avrebbe potuto dire: al posto di Maometto vi mando un altro che ha un altro nome. Nel cristianesimo non si può togliere Gesù, perché la rivelazione è Lui, è Lui la pienezza della rivelazione. Pensate, a volte, per esempio, questo avviene nella scuola, una cosa che è un errore teologico clamoroso, pacchiano, veramente da quattro soldi, no? Voi trovate dei libri, eccetera. Vedete, c'è i fondatori di religione, c'è Gesù, c'è Maometto, e poi ci sono i libri. C'è Gesù, la Bibbia, il Nuovo Testamento, c'è Maometto, il Corano. Quindi c'è il parallelo, Maometto, Gesù, Bibbia, Corano. È sbagliatissimo, il parallelo è invece Gesù, Corano. Cioè, in una religione la pienezza della rivelazione è un libro, nel cristianesimo la pienezza della rivelazione è una parola. Ciò che è a servizio della pienezza, da un lato è la Bibbia che ci aiuta ad arrivare a Gesù, dall'altro è Maometto che ci aiuta ad avere in mezzo a noi il Corano. La novità cristiana è che tutta la parola è dentro la persona di Gesù. Ecco, come presentare Cristo? Cristo è questo. Questo è Cristo. E allora, punto quarto, Gesù è l'unico figlio del Padre. Cioè, perché chi è Gesù? C'è una frase bellissima che nel famoso libro, già nel primo volume di Benedetto XVI, Joseph Ratzinger, Gesù di Nazareth, lui alla fine più volte pone questa domanda. Ma insomma, parliamoci chiaramente, Gesù che cosa ci ha portato? Qual è il dono che Gesù ci ha portato? E lui risponde: Gesù ci ha portato Dio. Gesù, quello che ci ha portato in mezzo a noi la presenza, la rivelazione, il volto di Dio stesso. Questo è il cristianesimo. Se ci pensate, voi capite che e a questo punto diventa significativo dire perché Gesù è vero Dio e vero uomo. Perché non basta che Gesù sia solamente un rabbino. Perché se Gesù è solamente un rabbino, Dio non è ancora venuto in mezzo a noi e noi abbiamo ancora solo dei libri, abbiamo ancora solo delle vaghe idee, abbiamo ancora solo una filosofia. Se Gesù non è Dio, Dio è lontano da noi. No, l'uomo non sa ancora chi è questo benedetto Dio. Solamente se Gesù è vero Dio e vero uomo, nella sua umanità noi vediamo Dio. La cristologia non è una verità astratta, è certo una verità, cioè Gesù è veramente vero Dio e Gesù è veramente vero uomo. Ma è importante perché ci fa capire che in Lui, in maniera personale, Dio, il vero Dio, si dona a noi, attraverso il Figlio si fa conoscere. E allora noi, abbracciando Cristo, incontriamo il vero Dio. Pensate, per darvi un'altra immagine, voi sapete che Teresa d'Avila, questa grandissima mistica del 1500, lei diceva, prima di spiegare questo, voi sapete il modo in cui noi percepiamo, cioè noi diciamo, per trovare Dio lo si trova immediatamente, cioè io vado in chiesa, sento un profumo, ho trovato Dio. Io vado in chiesa, mi commuovo, ho trovato Dio. Cioè, le persone pensano, più una cosa è immediata, senza mediazione, senza intermediari, allora è più facile trovare Dio. Invece il cristianesimo dice, guarda che se tu non c'hai in mezzo Cristo, la Chiesa, tu invece ti fai un'idea di Dio che è quella falsa. Cioè, gli uomini nella storia del cercare Dio si sono fatti delle idee di Dio, ma siccome se le facevano a partire dalle loro idee e non dalla rivelazione di Dio, si sono inventati un Dio che aveva tanti aspetti assolutamente falsi, fallaci, idolatrici. L'idolo è qualcosa che non è il vero Dio. I Maya portavano i nemici conquistati, li tiravano su una piramide, gli cavavano fuori il cuore e pensavano che Dio avrebbe gradito questa cosa. Cioè, avevano un'idea di Dio che era non mediata da Cristo, dalla rivelazione, ma era un'idea assolutamente falsa, non vera. Teresa d'Avila invece dice, vuoi essere sicuro di aver trovato Dio? Passa per la carne di Cristo. Solo chi passa per la carne di Cristo ha la certezza di aver visto Dio, perché la carne di Cristo ci mette in contatto, ci fa incontrare il vero volto di Dio. C'è un passaggio molto interessante, che è un commento che una volta ha fatto l'allora, è ancora cardinale, ma l'allora cardinale vicario Ruini. Lui disse, la fede cristiana dice da un lato che per conoscere, noi solo chi vede Cristo conosce Dio, cioè Dio, questo Dio misterioso viene e si fa conoscere in Gesù. Quindi io solamente, se io voglio conoscere Dio, devo fermarmi a Gesù, lui è il vero volto di Dio, altrimenti ho il politeismo, ho un libro, ho... cioè io posso pensare tante cose, ma solamente chi entra nella carne di Cristo dice questo è il vero Dio. Ma d'altro canto è vero anche il contrario, per capire Cristo devo capire che Cristo è la rivelazione del volto di Dio, cioè Cristo senza Dio non ha alcun significato. Se Cristo è solo un pensatore, un moralista, un filosofo, un profeta, ma non è lui il figlio di Dio. Cioè, da un lato per capire Dio devo capire che devo passare per Cristo, ma per capire che Cristo devo passare per Dio. Cioè, Cristo è il figlio di Dio, Cristo è Dio venuto in mezzo a noi. E un piccolo passaggio al secondo testo, se voi guardate da pagina 2, vi ho fotocopiato un testo molto bello del segretario del cardinale Ruini e Vallini, Don Nicola Filippi, che ha fatto una relazione su Gesù. E vi possono aiutare anche i due testi che vi ho messo in antologia in fondo, uno dal Catechismo degli Adulti e un altro da Clive Staple Lewis, quello delle Cronache di Narnia. Notate che noi, per parlare di Cristo vero Dio e vero uomo, noi ci troviamo anche, almeno come una piccola pillola, a dover aiutare i nostri ragazzi, bambini, adulti, a capire che questo è vero storicamente. Cioè, Gesù veramente riteneva di essere figlio di Dio. Non è un'invenzione della Chiesa, non è un'invenzione di Pietro, non è un'invenzione... È fondamentale questo. E da dove si vede? Se voi prendete la figura di Gesù, dovunque la rigirate, questo dice il Catechismo degli Adulti che vi cito alla fine, nell'ultima pagina, voi vi accorgete che Gesù era una persona che si riteneva superiore a Mosè, superiore ad Abramo, superiore alla legge, superiore alla Torah, cioè solo lui sapeva chi era il volto di Dio. E questo è il motivo per cui Gesù è stato ucciso. Io credo che almeno ogni tanto bisogna dire questa parola. Perché Gesù è stato ucciso? Perché c'è stato il processo? Voi sapete che Gesù a livello politico non era per niente pericoloso. Quando Pilato lo interroga, si rende conto che Gesù non fa male a una mosca. E i suoi apostoli, i suoi dicevano, neanche. Cioè, lui dice, ma questo non ha fatto niente di male, questo uomo. Sapete che Pilato è un governatore romano? I romani se ne intendono di politica, almeno pensano di intendersi. Cioè, il romano, uno sa se una persona farà una rivoluzione o non la farà. Pilato dice, questo qui non creerà nessun problema, state tranquilli. Il Sinedrio invece pretende che Pilato lo uccida. Il Sinedrio perché vuole che Gesù sia ucciso? Perché il Sinedrio, fatto di rabbini, fatto di ebrei, sente che Gesù non parla come un rabbino, ma Gesù parla come uno che è superiore a tutti i rabbini che sono mai esistiti. Gesù parla come se Dio stesso parlasse in lui. Il motivo dell'uccisione di Cristo è religiosa. Gesù viene ucciso per un motivo religioso, perché bestemmia, perché si fa simile a Dio. E questo è anche il motivo per cui San Paolo perseguita i cristiani. Cioè, San Paolo, prima della conversione, sentiva che le parole del cristianesimo erano inaccettabili per una mentalità ebraica di allora. Il motivo politico nel processo entra per opera del Sinedrio, cioè il Sinedrio quando capisce che Gesù non sarà ucciso da Pilato, perché Pilato dice questo qui non farà ai romani, non gli fa nessun problema, Gerusalemme non sarà rivolta, resterà tutto tranquillo, Gesù tornerà a predicare, se noi lo facciamo libero, se ne andrà con i suoi discepoli e vai, resterà tutto come prima. Allora il Sinedrio sobillò la folla che disse liberaci Barabba e uccidi Gesù perché sennò non sei amico di Cesare. Pilato ha paura che Gerusalemme sia rivoltata dai discepoli del Sinedrio, cioè il pericolo politico non sono i discepoli di Gesù, sono i discepoli del Sinedrio, che è un motivo introdotto surrettiziamente perché per ottenere da Pilato, che era il governatore romano, la condanna. Il testo di Lewis che vi ho citato nell'ultima pagina è un testo semplicissimo, interessantissimo. Clive Staple Lewis, questo anglicano che cercava di spiegare al suo tempo perché il cristianesimo era vero, e questo testo è tratto da un libro che si chiama Il cristianesimo così com'è, un libro interessantissimo, in cui cercava di presentare perché vale la pena essere cristiani, e lui dice: non mi venite a dire che Gesù era solo un rabbino, io ve lo impedisco perché storicamente questa è una baggianata. Avete solo due possibilità: o Gesù era un pazzo o Gesù era il figlio di Dio. Cioè, quando si vede Gesù, qualsiasi cosa faccia, dica, i suoi gesti, le sue parole, quello che lui dice, la sua morte, Gesù dice sempre di essere a livello di Dio, di portare le parole di Dio, di portare la misericordia di Dio, di portare il perdono di Dio, cosa che nessun altro al mondo ha mai fatto. Pensate che uno dei testi più antichi, anche a livello storico, del Nuovo Testamento, è il famoso brano che è di fonte Q, cioè di una fonte precedente a Vangelo di Luca e di Matteo, perché è presente solo in quei due Vangeli, quando Gesù dice: solo il Padre conosce il Figlio e solo il Figlio conosce il Padre e coloro a cui il Figlio vorrà rivelare. Gli esegeti dicono che questo testo è un meteorite giovanneo, cioè come fa questo testo che sembrerebbe il linguaggio di Giovanni, l'ultimo degli evangelisti, perché in realtà Giovanni evangelista non ha fatto che riflettere su queste parole, cioè Giovanni non ha inventato il Vangelo, Giovanni ha talmente penetrato nel profondo il messaggio di Cristo che ha capito. Gesù diceva: solo il Figlio conosce il Padre, l'unico che conosce il Padre è il Figlio, e chi è questo benedetto Figlio? Sono io. Pensate, vi ho messo qui la parabola degli operai del Tempio, nel capitolo 13 di Marco, c'è Gesù che parla di Dio che vuole lo stipendio, vuole i frutti dalla vigna, no? Gesù, il Padre, che è il proprietario della vigna, la vigna Israele, manda i profeti, manda messaggeri, manda persone a chiedere: ma della mia vigna che cosa avete fatto? E poi il Padre dice: mi è rimasto uno solo, manderò il mio figlio, avranno rispetto di lui. Ma quelli dissero: gettiamolo fuori. Questa parabola, Gesù non sta parlando solamente di noi che dobbiamo portare il frutto, questa parabola sta dicendo in maniera personalistica che cosa Dio ha fatto, cioè Dio ha mandato i profeti nella storia e adesso gioca la carta più grande che c'ha, manda suo figlio, avranno, almeno lui lo ameranno. Pensate quando un amico, una donna dice: adesso mi avvicino a te, ti do una carezza, ti do un bacio, adesso ti dico ti sposo, più di questo cosa posso, cioè arrivo al massimo del mio amore, cioè ti manifesto tutto il mio amore, cioè vengo io a dire: io mi vuoi sposare, io voglio stare con te tutta la vita. E l'uomo dice: la picchio in testa, la butto fuori dalla vigna e divento, cioè quello Gesù, quella parabola è cristologica. È una parabola in cui non si parla solo del comportamento morale, ma si dice chi è il figlio. In questo senso, punto quinto, noi dobbiamo sempre ricordare che la rivelazione cristiana è definitiva. Cioè, quando Cristo è venuto, non ci potrà mai più essere un'altra rivelazione. Questa è sempre la De Verbum, ma pensate nella catechesi quanto questo è importante. Cioè, capite, io vi sto presentando la De Verbum, vi sto presentando il modo in cui il Concilio ci dice di parlare di Dio, ma in realtà queste cose sono delle chiavi per la catechesi. Il Concilio ci dice: nel presentare oggi il mistero di Dio e di Cristo, noi dobbiamo ricordare che Cristo è la parola definitiva. Quindi non ci sarà mai un di più di Cristo, cioè oltre Cristo Dio non potrà più rivelarsi di più. Pensate, oggi noi viviamo una cultura sincretista, no? Dove uno dice: beh, c'è Dio, Gesù, però c'è anche il buddismo, però c'è anche questo, c'è anche, poi dopo c'è Coelho che scrive certe cose, però poi dopo c'è anche la New Age, però poi c'è anche una nuova setta che ha inventato, vatte la pesta, c'è Scientology, c'è... No! Perché se Dio ha dato tutto in Gesù, cioè una volta che Dio veramente è venuto in persona totalmente, non c'è un di più, cioè se tutti coloro che verranno dopo non potranno che dire: tornate a Gesù, la totalità della parola di Dio è Gesù. Per la Chiesa la verità di una rivelazione, la verità di una persona dopo Cristo nel suo presentare il messaggio di Dio, si manifesta da quanto rimanda alla verità cristiana. Sapete che per esempio nella storia sono sempre presentati dei santoni, delle santone che pretendono di parlare a nome di Dio, a nome della Madonna. La Chiesa ha un primo criterio essenziale. Se quella persona ti dice vai a Gesù, la totalità della rivelazione è Gesù, può essere vera. Se una persona ti dice Gesù certo è bello, interessante, ma c'è di più di Gesù, non gli credere. Sicuramente è l'anticristo, sicuramente è contro Cristo, perché l'anticristo non è solo uno che ce l'ha con Cristo, ma è anche uno che relativizza Cristo dicendo che in realtà Dio potrebbe rivelarsi di più al di fuori di Cristo. E quindi Cristo è solamente secondario, è bello, ma in fondo è secondario. Se voi andate ad un testo, vi obbligo a leggerlo perché vi fa bene per la vostra formazione cristiana, andate a leggere la seconda lettera di Giovanni, una lettera che nessuno legge, solo un piccolo, è un capitolo, non c'è neanche il numero 1, 2 Giovanni 7 e 9, è solamente versetti 7 e 9, dice così questo testo: chi va oltre Cristo non possiede Dio. Cioè se io vado oltre Cristo ho perso Dio, perché oltre Cristo non si può andare, Cristo è tutto. Ci sono altre cose, ma le altre cose sono belle perché sono meno di Cristo, perché rinviano a Cristo. Un santo, San Francesco, è bello perché rinvia a Cristo. Ma la totalità non è San Francesco, è Cristo. San Francesco è meno di Cristo, è alter Christus, ma è solo un modo di vivere il cristianesimo. Se volete, il paradosso è che a volte noi diciamo che l'unica vera interpretazione di Cristo è San Francesco, quindi se tu non vivi come San Francesco non sei cristiano. Ma San Francesco per primo, per esempio, diceva che gli sposati potevano tenere i soldi, il Papa, perché se non ci fossero stati gli sposati, lui era casto, non aveva una donna, non aveva figli, non toccava i soldi. Lui sapeva che se tutti fossero stati francescani come lui, non ci sarebbero stati più i bambini, non ci sarebbero stati più le città, i mercanti, il Papa. Allora lui inventa il terz'ordine francescano, cioè lui dice, io sono una forma che, per presentare Cristo, ma la totalità di Cristo è più grande di me. San Francesco è meraviglioso, è veramente un santo che ci ricorda Dio, ma Cristo è più grande di San Francesco. San Francesco dice, voi dovete assomigliare a lui, non a me, perché lui è la totalità. Se San Francesco avesse detto, io sono più grande di Cristo, per esempio sembra che Gioacchino da Fiore, per certi aspetti, volesse dire che ci sarebbe stato uno superiore a Cristo. In realtà non è chiaro se lui veramente lo voleva dire o no. Ma se questo è vero, stiamo uscendo dal cristianesimo. Perché nessuno potrà mai superare Cristo. Faccio una battuta, voi sapete che noi dobbiamo tornare a presentare i santi, ma dobbiamo presentare la pluralità dei santi, perché se noi presentiamo solo San Francesco, e allora non si capisce più perché un altro studia, per esempio, perché un altro costruisce una chiesa. Cioè San Francesco, lui personalmente, aveva studiato, sapeva i padri della chiesa, parlava, sapeva scrivere in poesia, cioè poi aveva smesso di studiare, però uno che prima aveva studiato. Ma no, sarebbe povero il Medioevo se non ci fosse San Domenico o Dante. Cioè, la santità è San Francesco, San Domenico, è Dante. Cioè, sono tante figure insieme. È Ignazio di Loyola, San Filippo Neri, che sono diversissimi fra di loro. È Teresa d'Avila, è Teresa di Lisieux. Noi dobbiamo tornare a presentare tanti santi, santi sposati, santi dell'economia, santi della cultura, santi della povertà, santi della malattia, santi della sanità. Cioè, perché Cristo, che è il più grande, è presente in tante forme di santità. Mi seguite sempre? Si capisce qualcosa? Beh. Sesto punto, il cristianesimo è la totalità della verità. Noi non possiamo dire che Gesù è relativo, che Gesù non è vero, e il Papa Benedetto XVI, sempre nel libro Gesù di Nazareth, scherza e dice così: la gente dice che ognuno ha la sua verità, che tutte le religioni sono uguali, ma che cosa buffa, cioè, ma è la stessa cosa salire su una piramide Maya e togliere il cuore a uno, o fare un sacrificio a Marte, a Venere, a Giunone, o essere induisti e non mangiare la carne, o essere cristiani. Cioè è evidente che le religioni sono diverse. La verità è un'esigenza dell'uomo, l'uomo vuole verità. Mi raccontavano che un bambino aveva chiesto alla mamma, stiamo preparando queste domande dei bambini che poi mettiamo sui video che sono sul, gli ho dato il foglietto su YouTube, un bambino domanda, mamma, ma se io vado in paradiso e mi trovo un momento al posto di Gesù, che cosa succede? Perché il bambino gli interessa capire qual è la differenza, cos'è vero, cos'è più vero, qual è la verità totale. Allora il Papa dice, è chiaro che Gesù è la verità. Il volto di Dio noi lo vediamo in Gesù. Ma perché questa verità non è intollerante? Perché la gente dice, se il cristianesimo pretende che Gesù è la verità, diventa aggressivo. È come se volesse l'idea della gente, che se noi diciamo che Cristo è la verità, allora poi dopo gli altri sono, li uccidiamo, gli togliamo la libertà. Il Papa risponde, Gesù non spaventa, è l'unica verità che non spaventa, perché la verità di Gesù è il bambino ed è il crocifisso. Cioè Gesù non si impone con la forza delle armi, non si impone con la costrizione, ma si impone solo con la forza del suo amore, della sua misericordia e della sua verità. Lui è lì il bambino, se lo vuoi lo abbracci, se non lo vuoi non lo abbracci. Non è, noi siamo non solo tolleranti, ma noi siamo rispettosi, preghiamo per il mondo intero, proprio perché siamo cristiani, cioè la forza del nostro abbracciare gli altri non è perché Gesù non è la verità, ma perché Gesù è la verità e Gesù è misericordia. Per questo noi abbiamo un enorme rispetto degli altri, proprio perché sappiamo che Gesù è la verità, mentre se fosse vero un'altra forma religiosa arriveremo al conflitto, ma Gesù è la verità ed è una verità che non spaventa, perché è il bambino, perché è il crocifisso, è il vero volto di Dio che non fa più paura, è il volto di Dio che si manifesta talmente nella sua pienezza da chiedere solo, si offre liberamente, mi vuoi amare, io sono il vero Dio, questo è il mio volto, mi vuoi nella tua vita? Liberamente chiede all'uomo di essere accolto. Aggiungo un punto settimo e quindi il punto settimo diventa l'ottavo. Sapete che il catechismo della Chiesa Cattolica ci invita a presentare Gesù soprattutto a partire dai suoi misteri, cioè che sono poi i misteri della liturgia. Cioè il catechismo della Chiesa Cattolica dice che va ripresa una forma della presentazione di Cristo che è quella dell'evento misterioso, sacramentale, che è un fatto della sua vita. Facciamo un esempio, voi sapete che nella liturgia noi celebriamo il battesimo di Gesù, cioè o celebriamo l'Epifania, oppure celebriamo la Natività, il Natale, no? La liturgia non ci dice celebriamo quello che il Vangelo di Luca ci dice del Natale, celebriamo quello che ci dice il Vangelo di... ma ci dice noi celebriamo il Natale. Il Natale è il mistero che si esprime nei vari Vangeli, ma il mistero è uno. Cioè è l'evento con il suo significato. La Bibbia è importantissima perché ci serve a capire il mistero, ma nella catechesi, il cuore della catechesi è presentare il mistero. Che cos'è il Natale? Che cosa è avvenuto nel Natale? A un bambino, ma permettetemi, anche a un adulto, non gli importa tanto la forma letteraria di Luca che è diversa da Matteo. Questa cosa certo che gli interessa, ma in quanto gli fa capire il mistero. La liturgia ci dice il battesimo, l'ultima del giovedì santo, l'istituzione dell'Eucaristia, la croce, la morte, il sabato santo, la risurrezione, l'incarnazione, Maria Madre di Dio, la Pentecoste, cioè vuole che nella catechesi noi presentiamo il significato essenziale e meraviglioso dell'evento misterico. Io sono un biblista, qui avete Don Ciro che è altrettanto biblista e molto migliore di me, ma attenzione, ripeto, noi biblisti diciamo che bisogna usare la Bibbia, ma la De Verbum ci dice che la Bibbia va usata per giungere al mistero, cioè la Bibbia è importante, ma non è importante solo in quanto testo, ma è importante in quanto testo che mi rivela il mistero di Cristo. E io sono cristiano se comprendo cos'è il battesimo di Gesù e non sono cristiano se non lo comprendo. Abbiamo già visto con la Genesi, c'era che abbiamo fatto un lavoro di questo tipo, no? Il bambino non gli interessa tanto sapere cosa dice la fonte P, Priester, gli interessa Dio ha creato il mondo sì o no. A noi ci interessa Gesù, l'Eucaristia l'ha fatta sì o no e che cosa è l'Eucaristia? Veramente è l'offerta della sua vita per i nostri peccati? È vero? Che cos'è l'Eucaristia? Allora capite che la catechesi deve usare la scrittura, ma far emergere il grande significato misterico dell'evento, di ciò che Gesù ha fatto dicendo questo è il mio corpo. Non è un, la catechesi non è un fatto letterario, leggiamo questo testo, leggiamo quest'altro, no, che cosa è il mistero di Cristo? Cos'è l'Eucaristia? Cos'è l'ultima cena? Che valore ha? Perché è nuovo rispetto a tutti i sacrifici? Perché? Cioè, cos'è questa cosa che mi appassiona, che mi entusiasma? Punto ottavo e ultimo. Il mistero del Verbo incarnato è l'unico che rivela il mio mistero. Cioè, questa è una frase che prendo da Gaudium et Spes 22. Come sapete, forse è una frase che l'allora arcivescovo Wojtyła, che era uno dei membri del Concilio, suggerì. Cioè, è uno dei punti dove si vede Giovanni Paolo II, il suo contributo al Concilio. Quindi è una frase che deriva, fu lui a suggerirla, era seduto negli scranni del Concilio, sapete che il Concilio è stato fatto dentro la navata di San Pietro, no? Tanta gente entra a San Pietro e tutti dicono, ah, ma che chiesa grande, ma che spreco di soldi, nessuno dice, ma guardate, questo ha fatto il Concilio, cioè non è che il Concilio poteva farlo all'Hilton Hotel oppure all'Ippodromo delle Capannelle, cioè il Concilio serve un posto dove 2500 persone stanno, se voi guardate queste foto meravigliose, no? Si vedono queste 13 gradinate, 2500 persone tutte lì a discutere, a pregare, a parlare, cioè. Allora si alza uno di questi, Giovanni Paolo Wojtyła, e dice noi dobbiamo spiegare al mondo chi è l'uomo, chi è Cristo, dicendo questa frase: solo nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. Allora noi non abbiamo spiegato chi è Cristo finché noi non mostriamo che il Verbo incarnato, il mistero, è quello che svela il mistero dell'uomo. Notate che in questa frase la parola mistero si ripete due volte. C'è il mistero di Cristo, ma c'è il mistero dell'uomo. Allora, diceva allora Wojtyła e dice tutto il Concilio, noi dobbiamo tornare a spiegare che noi uomini siamo un mistero. Una mamma prende un bambino appena nato, sporco ancora di sangue, con cordone ombelicale, e dice, ma questo bambino da dove viene? È l'evoluzione o ha una vita eterna? È un mistero, cioè io questo bambino non riesco esattamente a capire chi è, capisco che è un mistero più grande di quello che io vedo. Muore la persona che ho amato per tutta la vita, il mio amico più grande, muore il mio figlio, muore la mia fidanzata, io dico non è possibile che questa donna sia morta, cioè c'è la vita eterna o non c'è, l'amore è finito, la morte rivela che la nostra vita è un mistero. Pascal, questo grandissimo studioso di cui ricorre quest'anno il 350° anniversario della morte, faremo fra poco con l'ufficio catechistico una serata su Pascal nella chiesa dei gesuiti che lo hanno condannato a quei tempi. Pascal dice che l'uomo è un re decaduto, cioè tu vedi l'uomo, ti accorgi che è un re, perché l'uomo è pensante, cioè l'uomo muore ma pensa che sta morendo, cioè l'uomo è un re, si vede che non è semplicemente un pinguino, è un re. Ma si vede che l'uomo è un mistero di peccato, è anche la persona più in gamba, è una persona debole, una persona che cerca di vincere il male, il peccato, la malattia, è un re decaduto. Come fa a essere un re ma un re decaduto? Perché è decaduto? Perché però anche il peggiore dei mafiosi, perché è un re? Perché io vedo il peggiore dei malavitosi e mi accorgo che dentro di lui c'è invece la volontà di diventare migliore? Come fa a essere così abietto e insieme a restare un re? Come fa a essere così contraddittorio? E Wojtyła e il Concilio dice, perché questo uomo che tu non capisci, lo capisci solo vedendo Cristo. Cioè, se vuoi capire cosa manca, qual è la grandezza dell'uomo e qual è ciò che manca all'uomo, devi vedere il mistero del Verbo incarnato. Io vedendo che Dio ha fatto l'uomo a immagine di Cristo, io capisco perché io voglio essere conosciuto, perché voglio raccontare chi sono, perché voglio conoscere chi è l'altro, perché voglio conoscere chi è Dio, perché Dio mi ha fatto guardando il suo figlio. E se io guardo il tradimento di quella persona che ha tradito sua moglie, di quella che ha abortito, di quello che se n'è fregato, ricco com'era, non ha dato un centesimo per aiutare la Caritas, per aiutare le missioni, io mi accorgo che è perché ha perso Cristo, mi accorgo che dove Cristo non è entrato nel suo cuore, lì la vita sfiorisce. Io per capire il mistero dell'uomo, la sua contraddizione, devo guardare al mistero di Cristo. È solo Cristo quello che mi fa capire perché mi innamoro, perché amo, perché pecco, perché sono debole, perché sono forte, perché posso guarire, perché posso convertire, perché posso sprecare la mia vita e non fare niente. Il mio mistero si illumina solamente a partire dal mistero di Cristo. Questo, è vero che Cristo è un mistero, ma è quella chiave che mi permette di capire la vita. Finisco con questa immagine, che è un'immagine meravigliosa di Chesterton. Chesterton dice questo: quando voi vedete Gesù Cristo, il cristianesimo, voi dite, che strano, cioè, Cristo dà la chiave a Pietro, no? Pietro ha due chiavi, una per aprire e una per chiudere, non ne ha tante. Quando voi vedete un prete con tante chiavi e uno gli dice, ecco, sembri San Pietro, non sa niente del cristianesimo, perché uno che ha tante chiavi non è San Pietro, Pietro ne ha due, voi solo se vedete. E Chesterton riflette, perché la chiave? La chiave è strana, se uno potrebbe dire perché c'è questo dente, perché c'è, qui c'è un buco, qui questo è un po' in diagonale, poi c'è questa parte più grossa, uno potrebbe dire perché c'è la Madonna, perché ci sono i miracoli, perché c'è la Maddalena, perché Gesù ha detto questa parola, perché... La chiave, spiega Chesterton, tu vedi perché è fatta così, quando la infili nella toppa, giri e la porta si apre. Cristo è colui che tu lo metti nella vita, giri e la vita si capisce. La vita trova la speranza, la vita trova la misericordia. Cristo è la chiave. È quel mistero che tu dici perché è così, ma è quel mistero che esattamente fa comprendere quella serratura, quel mistero. E lui dice, noi cristiani siamo cristiani perché abbiamo capito che quella chiave apre la porta dell'esistenza. La porta si è aperta, noi siamo entrati e abbiamo trovato la luce, abbiamo trovato la gioia, abbiamo trovato il significato. Quindi presentare Cristo vuol dire presentare questo mistero di questa chiave che rivela a noi il mistero incomprensibile altrimenti della vita umana. Questo era quello che volevo dire, adesso 5 minuti, discutete come sempre fra di voi, cioè ne parlate un po' fra di voi, se la domanda potrebbe essere questa, nella catechesi come potremmo fare per pensare che Cristo è la parola di Dio, che Cristo è realmente la parola definitiva, che Cristo è la vera, riusciamo, presentiamo in maniera personale la rivelazione, dove ci riusciamo, dove non ci riusciamo, ne parlate 5 minuti e poi con alcune domande approfondiamo tutto quello che è emerso nella vostra chiacchierata con i vicini di banco. Grazie intanto. Tre cose secondo me importanti sulle tre domande. Prima cosa, la rivelazione. Vi faccio notare che la parola rivelazione è bellissima, cioè noi nella catechesi la dobbiamo usare. Io penso che la usiamo poco, non voi che siete bravissimi, ma la mia esperienza è che nella catechesi questo concetto centrale, rivelare vuol dire farsi conoscere, ma rivelare vuol dire non che io conosco Dio, ma che Dio si fa conoscere, cioè Lui racconta se stesso, no? Questo è una cosa straordinaria, cioè fa riflettere i bambini che nessuno può conoscere Dio se Lui non si rivela. Sapete che San Paolo dice nella prima lettera ai Corinzi che anche i segreti dell'uomo, nessun uomo li può conoscere se l'uomo non te li racconta. Cioè, pensate veramente, come fate a sapere che cosa c'ha nell'altro, l'altro nel cuore se non ve lo dice? Un esempio divertente che io uso spesso è quello delle mamme, no? Cioè, voi sapete che i ragazzi adolescenti non vi dicono niente. Allora il ragazzo maschio adolescente medio di solito non si lava, non gli va di lavarsi. Improvvisamente voi vi accorgete che il ragazzo, si dice così, no, il ragazzo prima non si lava, poi non si lava e si mette il profumo e il deodorante, poi a un certo punto si lava, si mette il profumo e il deodorante, cioè c'è come un escalation. La mamma improvvisamente lo vede tutto profumato, che c'è?
Niente.
Come va?
Normale.
Dopo un mese torna disperato, cioè ha pianto, sconvolto, cioè tutto. Che c'è?
Niente.
La scuola tutto bene?
Normale.
Cioè, perché il ragazzo non vi dice che si è innamorato di Elisabetta, che Luigina lo ha lasciato. Cioè, lui solamente ci arriva a un certo punto dove sta lì e dice, mamma, lo sai, quella è proprio una farabutta, quella mi ha cornificato, io se n'è andato col mio migliore amico. Cioè, quella cosa solo per rivelazione voi la conoscete.
Pensate al rapporto uomo-donna, marito-moglie, guardate che si può stare nella stessa casa e se uno non si rivela, tu non sai il mistero della rottura dell'amore e che se uno non vi dice chi è, voi potete bombardarlo di domande quante volte, voi non lo sapete. Ci sono alcune donne, alcuni uomini, pensano di più domande faccio più so. Manco per niente, cioè se quello non parla, tu puoi fare 10.000 domande, non sai niente, anzi più domandi meno saprai. Di questo è vero fra uomo e donna, fra uomo e uomo, fra madre e figlio, figuriamoci con Dio, cioè Dio mi dirà chi lui è senza che io lo lascio libero di parlare. La rivelazione è Dio che si fa conoscere, questo dice la De Verbo, cioè è personale, Dio vuole farsi conoscere. C'è un grande autore, un grande teologo che fa due esempi, si chiama Hans Urs von Balthasar, era svizzero, forse il più grande teologo dello scorso secolo, del XX secolo, fa due esempi che i libri di Balthasar sono difficilissimi, ma si possono spezzettare per anche i bambini. Lui fa un esempio in Solo l'amore credibile per mostrare che Dio non è una nostra creazione, ma è Lui che si fa conoscere. Lui fa questo esempio, la musica. L'ultimo movimento della 41esima sinfonia di Mozart, l'ultima sinfonia di Mozart, la sinfonia Jupiter, meraviglioso, cioè dove c'è una fuga, dove si insegue gli strumenti si inseguono. Lui dice, questa cosa io non la posso inventare, io la sento e dico è meravigliosa. Cioè la musica non è una cosa, non sono io che ho bisogno della musica, io la sento e lei si rivela a me, io dico è stato lui a fare la sinfonia Jupiter, è meravigliosa. Così è la rivelazione, io vedo Gesù, non sono io che costruisco Gesù, è Lui che viene in mezzo a noi. L'altro esempio che fa Baltasar è l'amore, lui dice l'amore è sempre un miracolo, cioè l'amore non sono io a farlo, ma io mi innamoro di una persona che io incontro e che non mi ero mai immaginato che esistesse. Il vero amore, io ho in mente un'idea di uomo, un'idea di donna, cioè ne trovo uno ed è lui, lei, che mi fa improvvisamente andare in crisi, che mi fa girare tutti gli ormoni, che mi fa desiderio di parlarci. Cioè, l'amore vero non è una cosa che io costruisco, ma è un miracolo, cioè avviene, viene uno e dico, ma come facevo a vivere prima che io non sapevo neanche che esistevi? Cioè prima io non sapevo che c'eri e sembrava che tutto fosse bello, adesso arrivi e io non riesco più a vivere senza parlarti. Questo è il miracolo dell'amore, no? Baltasar dice che la caratteristica dell'amore è la gratitudine. Io dico grazie ad uno perché liberamente c'è l'altro, non è che mi ama perché io sono bello. Se io dico quel ragazzo, io sono una ragazza, mi ama perché io sono così bella, in realtà ho già distrutto il suo amore perché non è più libero. Cioè non è un miracolo. Io in realtà dovrei dire ma perché ami proprio me con tutte le migliaia di donne più belle, di uomini più belli? Perché quella donna ama me? Ci sono uomini più belli, più buoni, più ricchi, più intelligenti, più santi, più... cioè, lo stupore di dire, ma perché ama proprio me? Perché Cristo ama proprio me? È la meraviglia, cioè, perché Dio è venuto a mandarmi suo figlio? Che poi sono le domande che fanno i bambini, perché Gesù è venuto proprio 2000 anni fa e non 3000 anni fa e non 500? Perché proprio in Terra Santa? Perché proprio Israele? Perché proprio vuole che io mi batte? Perché i miei genitori gli ha donato me come figlio? È un miracolo. Così è la rivelazione, no? Arriviamo alla seconda domanda su Maria Vergine. C'è il cuore della mariologia, il cuore della figura di Maria è la sua maternità divina. Voi sapete che quando il concilio di Efeso nel 431 dichiarò dogma quello che di fatto era già la fede della Chiesa da sempre, cioè Maria ha generato Dio, Maria è la madre di Dio, c'era quello che negava questo dogma diceva ma Maria non è la madre di Dio, Maria è la figlia di Dio, cioè solo Dio è padre e quindi Maria è la figlia, Maria non può essere la madre di Dio, cioè dire che Dio ha una madre è una bestemmia. In realtà noi dobbiamo dire che Maria è la madre di Dio, non perché Maria ha generato il figlio eterno, l'ha fatto solo il padre, ma siccome Maria è la madre dell'uomo Gesù e l'uomo Gesù è una sola cosa indissolubile col figlio di Dio, Maria avendo generato il figlio, avendo generato Gesù, bambino, ha generato il figlio di Dio nella storia, Maria è veramente la madre di Dio. Benigni, Roberto Benigni, ci ha reinsegnato a tornare a quella frase meravigliosa di Dante che a sua volta riprende Bernardo di Chiaravalle. Sapete che Dante dice di Maria nel 33° del Paradiso, alla fine, termine fisso di eterno consiglio, cioè Maria è il termine fissato da sempre dell'eterno pensiero di Dio che aveva un desiderio di venire in mezzo a noi. Di tutta la creazione, abbiamo visto le galassie, le stelle, e poi dopo i protozoi, l'idrogeno, l'elio, e poi dopo i dinosauri. Cioè Dio ha pensato a tutto, l'uomo primitivo, gli Assiri, i Babiloni, ha pensato per arrivare a Maria. Maria è il culmine della storia perché dentro di lei Dio voleva farsi uomo per venire a parlare a noi come ad amici. Maria è la porta da cui Dio è entrato nella storia. Sapete che l'annunciazione si dipinge in tutte le chiese nell'arco trionfale, cioè prima di entrare dinanzi all'altare al presbiterio, per esempio nelle grandi chiese c'è l'angelo e Maria, e poi entrate dove si celebra la messa, perché attraverso Maria arriva l'Eucaristia, no? E Dante a sua volta riprende Bernardo di Chiaravalle, un testo meraviglioso di questo grande santo medievale. Bernardo è come se giocasse, come se fosse dinanzi a Maria, e dice: Maria, sbrigati a dire di sì, che aspetti all'angelo? Aspettano tutti gli angeli, aspettano tutti gli animali, aspetta l'uomo, aspetta Adamo, aspettano Isaac, tutti aspettano che tu dici sì. Sbrigati, perché se tu non dici sì, tutto diventerà triste. Cioè Maria è quel sì che si deve, non è un sì moralistico, è un sì che si deve dire perché Dio entri nel mondo, cioè è una visione personalistica, Dio attende quel sì perché dentro di lei Dio si farà uomo e noi potremo abbracciarlo e lui potrà abbracciarci e noi potremo vederlo e lui starà finalmente per sempre in mezzo a noi, no? Pensate a come presentare la domenica, la quarta domenica di Avvento, dove c'è la... Questo è il cuore del... Maria dice sì al disegno eterno di Dio, che è quello che Lui venga in mezzo a noi. Dio ha fatto tutto per arrivare a lei. E l'ultima domanda, e gioco un po' con quello che lei ha detto, notate che noi di Luca 15... non siamo abituati a presentare il punto centrale. Noi di Luca 15 presentiamo sempre l'aspetto morale, l'amore che dobbiamo ricevere, l'amore che dobbiamo... In realtà, voi sapete che nella parabola è chiaro che il figlio primogenito è Israele, cioè il figlio che osserva i comandamenti ma non capisce la gioia del padre sono i farisei che erano intorno a Gesù a quel tempo, no? Il figlio secondogenito che se ne va e poi torna sono i pagani, siamo noi, sono i peccatori, sono... Ma la cosa che è importante da capire, chi è il padre della parabola di Luca 15? Chi è il padre? Chi è il padre? Se il padre fosse solo Dio, Gesù sarebbe un cantastorie, cioè Gesù è uno che racconta una favola bellissima, allora Gesù parla e Gesù dice il padre è così, troppo poco. Chi è il padre? È Gesù, cioè quel padre si sta rivelando nella persona di Gesù, cioè quella parabola è cristologica. Se voi leggete il capitolo 15 di Luca, vi accorgete che prima delle tre parabole, della pecora perduta, della dramma perduta e dei due figli e del padre misericordioso, sono due versetti. Gesù stava mangiando con i pubblicani, le prostitute e i peccatori. I farisei erano fuori e domandavano: perché costui mangia con i peccatori? Allora Gesù disse questa parabola. Allora, che cosa succede? Quelli che stanno mangiando con Gesù stanno facendo il banchetto di cui lui parla, cioè quando dice al figlio cos'è questa musica, è il banchetto in cui Gesù sta mangiando con le prostitute, con i pubblicani, e quelli che stanno fuori e non vogliono entrare dicono: ma perché il padre fa festa? Sono quei farisei, quei maestri della legge che dicono: ma Gesù perché cavolo sta... E quel padre di cui Gesù parla si sta rivelando nel banchetto che Gesù sta facendo. Cioè quella parabola Gesù la usa non per spiegare chi è il padre, semplicemente, ma per spiegare che quel padre ha chiesto a lui di fare il banchetto e ha chiesto a lui di mangiare, di fare festa con i peccatori e di dire al figlio maggiore che sta intorno a brontolare e che non vuole venire a mangiare, a danzare, ma venite anche voi farisei benedetti a mangiare perché è tornato sto figlio. Cioè, quella parabola non è solo una parola su Dio, ma è una parola su Dio che si sta rivelando, che è presente nelle opere di Cristo. Pensate, questa è una cosa interessantissima, ma a volte nella catechesi questo piccolo passaggio è un po' difficile, cioè questo per la catechesi degli adulti, ma anche un bambino lo capisce, cioè non è, se fosse solo il padre che sta lassù, il problema è che quel padre che fa la festa per uno e vuole però anche il figlio primogenito, cioè Dio ama anche Israele, Dio ama anche i pagani, Dio fa festa per i pagani ma vuole che anche Israele, quel Dio ti sta invitando al banchetto nella persona di Cristo. Questa è la novità di quella parabola, è non solo una non è solo forse il più bel testo mai detto da Gesù, la più bella parabola, ma è soprattutto la verità della vita di Cristo. Ed è la verità di Cristo che rivela il Padre, cioè Cristo è colui che nel suo banchetto ci fa vedere il vero volto di Dio. Questo è di un'importanza grande da non dimenticare mai.